Prima che ci alziamo per la preghiera, leggiamo un salmo, il Salmo 95. Qui è scritto: venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi. Poiché il Signore è un Dio grande, un gran Re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare perché egli l'ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci. Inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova, sebbene avessero visto le mie opere. Quarant'anni ebbi in disgusto quella generazione e disse: un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Fino a qui questa preziosa parola di Dio, questo invito che il salmista nei suoi giorni ha rivolto ai suoi contemporanei, ma sappiamo che la parola di Dio rimane ferma. Non è stato detto solo per essere detto una volta, ma è rimasto valida fino ad oggi, fino a quest'ora. E questo invito ci viene rivolto questa sera. Ed è così, siamo felici che possiamo venire e che possiamo lodare il nostro Dio, esultare il suo nome, cantargli canzoni di lode. Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi. Cari fratelli e sorelle, se non lo facciamo noi che abbiamo ricevuto grazia, Lui ci ha riscattati, ci ha perdonato tutti i peccati, ci ha purificato da tutte le nostre trasgressioni, e ci ha liberati e ci ha fatto diventare suo popolo. Se non lo facciamo noi, chi lo farà? Sì, quelli in quel tempo potevano presentarsi a Lui e onorarlo. Questo è il nostro tempo di venire, il tempo che Dio ha riservato per me e per te. Possiamo venire a Lui davanti al trono della grazia di Dio e portargli le lodi, perché Lui è il vero Dio. Nelle sue mani sono tutte le cose. Lui è Signore su tutto e lo rimane in tutta l'eternità. Qui il salmista dice: poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il gregge che la sua mano conduce. Sì, fratelli e sorelle, se siamo consapevoli di questo, allora non possiamo che essere d'accordo con questo autore di questa canzone, perché lui dice: oggi Gesù Cristo cammina su questa strada. Gesù Cristo cammina. Questa sera vogliamo dimenticare tutto ciò che ci circonda, vogliamo rivolgere il nostro pensiero, il nostro cuore a Lui, perché sappiamo che Lui è vicino, non è lontano. E così vogliamo portargli l'onore e l'adorazione. Adesso vogliamo pregare. Dio fedele, ti ringraziamo insieme per questo giorno di grazia, per questo tempo, per quest'ora in cui siamo arrivati. Ti ringraziamo che fino a quest'ora ci hai preservato, che hai tenuto le tue mani protettrici su di noi, e noi come tuo popolo possiamo riunirci qui insieme e portarti la gloria, la lode e l'onore. Tu conosci i nostri cuori, conosci i nostri desideri, ma tu sei il nostro Dio. A chi possiamo rivolgerci? Non possiamo fare altro che portarti l'onore e la lode. Signore nostro Dio, noi siamo il tuo popolo, il gregge della tua mano. Oh Signore, che possa essere come ha detto questo salmista: oggi se udite la sua voce, Dio fedele, sappiamo che anche stasera ci parlerai attraverso la tua preziosa e santa parola, e vogliamo ascoltare la tua voce. Non vogliamo indurire il nostro cuore, no Signore, ma vogliamo aprirlo e prendere a cuore ciò che hai da dirci. Dio fedele, abbi pietà di me, abbi pietà di noi tutti. Siamo così felici di poter essere il tuo popolo, il gregge della tua mano. Prendi l'onore, la lode, l'adorazione in questa sera. Benedici tutti coloro che sono venuti questa sera e anche coloro che non sono potuti venire, oh Signore, che tu possa incontrarli e benedirli dalla ricchezza della tua grazia. È la mia preghiera nel nome di Gesù. Amen. Si è ringraziato il Signore. Pensavo che fratello Rus sarebbe rimasto qui sopra e che mi avrei potuto sedermi fra un po'. Oggi non mi sento tanto bene. Sapete, quando si va dal dentista non si sente bene, ma siamo riconoscenti al Signore che possiamo essere qui insieme per ascoltare la sua parola. Qualcuno ha detto: la peggior predica è sempre meglio che nessuna predica. E non conosciamo una predica male, cattiva, anche se a volte non è tanto perfetta, ma viene dalla parola di Dio. Paolo scrive: poiché noi conosciamo in parte, ma quando la perfezione sarà avvenuta, quello che è in parte, che è solo in parte, sarà abolito. E siamo riconoscenti a Dio per questo che è in parte. Non ci sono persone sulla terra che possono vantarsi di essere in perfezione. Solo Dio è perfetto in tutto. Solo Dio ha il quadro generale e noi dipendiamo da Lui dall'inizio alla fine. Oggi non sarò in grado di parlare a lungo e certamente non ad alta voce, ma qui abbiamo l'altoparlante che serve a questo. La parola che abbiamo già ascoltato ogni volta mi colpisce nel cuore. A questo si adatta Prima Corinti 10 ed Ebrei 3, l'ultima parte, in cui Paolo, la storia del popolo di Israele, ancora una volta nella prospettiva del Nuovo Testamento, mette davanti ai nostri occhi. Nel Vecchio Testamento Dio ha fatto grandi cose perché la promessa fatta ad Abramo dopo 400 anni sotto Mosè si è realizzata. è il popolo del patto, il gregge della sua mano, il popolo del suo pascolo. E aveva il cuore indurito e era persistente nella disobbedienza. Era peggio che come increduli ai quali non aveva mai parlato, ai quali non aveva dato mai una promessa, che non aveva mai condotto fuori, con i quali non aveva mai trattato. Per Dio era un grande dolore. Questa espressione può essere umana, ma Dio anche sente le cose. Dio sente anche dolore. E se qui c'è scritto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nei giorni della tentazione nel deserto. Che cos'era? Anche Mosè litigò con Dio, il popolo litigò con Mosè. Mosè agì in modo troppo frettoloso. E faremo uscire per voi acqua da questa roccia, e colpì una volta e poi ancora una volta, e Dio si arrabbiò per questo. E questo lo ascoltiamo nella predica del fratello Branham. Era un simbolo di Cristo. Cristo doveva essere colpito solo una volta come la roccia, doveva essere crocifisso una sola volta, e questo per sempre. La storia della salvezza, sappiamo, non inizia nel Nuovo Testamento, ma nelle prime pagine della Bibbia. E quando qui è scritto nel versetto 10, 40 anni ebbe indiscusso quella generazione e dissi: è un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Possiamo le 40, le 40 tappe che gli israeliti hanno percorso nel deserto durante i 40 anni, dove si sono fermati e come hanno proseguito, ma cosa è servito a tutti loro se Dio non aveva piacere in loro. E nel Nuovo Testamento Paolo, come ho detto prima, nella lettera ai Corinti nel capitolo 10 dice queste parole di ammonimento, parole che ci devono andare a cuore e che ci devono indurci a fare, a provarci noi stessi. Qui è scritto: non voglio infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Così lo leggiamo qui nel Nuovo Testamento. Erano sotto la nuvola. Il Signore era sceso nella nuvola. Una colonna di nuvola di giorno, una colonna di fuoco nella notte, la presenza diretta del Signore sul suo popolo, era col suo popolo. E quando qui viene detto il battesimo nel mare e nella nuvola, le due cose hanno il significato, il battesimo in acqua e il battesimo nello spirito. Posso leggerlo da Neemia, che Dio ha messo il suo spirito nei loro cuori. In Dio non c'è cambiamento. E vediamo che tutte queste esperienze non hanno cambiato i loro cuori, che le cose sono rimaste come erano prima. E poi arriviamo ai tre cerchi che il fratello Branham ha mostrato, fino all'anima, e poi dice chiaramente: si può veramente essere battezzati nel secondo cerchio, cioè nello spirito, e non essere nato di nuovo nel terzo cerchio, cioè nell'intimo dell'anima. Che nonostante le benedizioni esterne, interiormente si va per la vecchia via, i vecchi pensieri, le vecchie tradizioni. Nel Nuovo Testamento Dio vuole aiutarci, vuole entrare nel nostro intimo. Nell'Antico Testamento, sotto i sacrifici degli animali, non era possibile la redenzione dell'anima delle persone. Era necessario avere il sangue dell'agnello per redimere l'anima, ma ora Dio vuole penetrare nell'anima e da lì avere sotto controllo tutto il resto. Qui leggiamo: mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale. La manna, il cibo degli angeli, scendeva dal cielo ogni giorno, e poi per il sabato in un giorno c'era una doppia misura. Tutto era in mezzo nel loro mezzo, eppure in loro non era cambiato nulla. Cari, possiamo avere tutto nel nostro mezzo, le più grandi benedizioni, la parola più gloriosa, cibo spirituale, bevanda spirituale, possiamo avere tutto questo in mezzo a noi. Ma a meno che Dio non riesca a far nascere questo seme in ognuno e di noi, attraverso di noi, questo seme di vita nell'anima di ognuno, non solo tra di noi, intorno a noi, attraverso di noi, ma in ogni individuo. Ho letto prima nella predica perché gridare parla, e il fratello Branham dice lì: quando la luce cade, dove dovrebbe trovarsi il seme, se cade in quell'area, allora emergerà, verrà fuori. Ma se non c'è, anche se la luce viene in questo luogo, se non c'è il seme, non può nascere. Abbiamo ricevuto il seme divino in una misura così abbondante come il popolo di Dio non l'ha mai ricevuto, mai, come adesso. Ora la nostra responsabilità è ancora più grande, perché è così è scritto: a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Dio pretenderà da noi più che dai credenti di 50, 100 o 200 anni fa. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Nel versetto 5 è scritto: ma dalla maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi. Potremmo continuare a leggere: Dio vuole che il suo compiacimento si riposi su di noi, e questo avviene solo quando siamo ubbidienti a Lui e alla Sua parola. Non c'è modo di essere graditi a Dio solo perché abbiamo una faccia pia e pensiamo di fare ciò che è giusto. Essere figlioli di Dio viene presentata quando Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è stato battezzato nel Giordano. Il cielo si aprì e lo Spirito scese, e la risposta di Dio e la voce disse: questo è il mio diletto Figlio nel quale mi sono compiaciuto. E poi la stessa cosa sul monte della trasfigurazione: questo è il mio Figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltate. E chi lo ascolta, chi crede in Lui, chi entra, chi diventa figliolo di Dio, nato dalla stessa parola e dallo stesso seme, non può essere altrimenti. Il compiacimento di Dio sarà su di lui. Ma bisogna essere nati dallo Spirito di Dio. Cristo era la parola seme, in Lui si è rivelata la parola della promessa divina. Quello che dovrà nascere da te è dallo Spirito Santo. La parola della promessa è stata messa in lei, lo Spirito Santo venne, portò alla vita la parola, e già era all'inizio lì, era fatto. Così deve essere con noi. Non l'appartenenza a una chiesa, ma nati da Dio. Come dice il nostro Signore: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Se uno è nato di nuovo, così scrive Paolo, allora, se dunque uno è una nuova creatura, Paolo scrive, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Nuove nell'anima, nello spirito, nella vita. Nuove, nuovi desideri divini vengono in noi. In Ebrei, nel terzo capitolo, leggiamo più o meno lo stesso, e la stessa linea di pensiero. Qui potremmo incominciare dal versetto 7, ma il versetto 18 mi è direttamente importante. Iniziamo con questo versetto: a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disobbedienti. Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità.
Infolge ihres
Se leggiamo altri passi della Bibbia, sempre c'è la parola peccato. E questa è scritta più volte. Il fratello Branham lo ha detto chiaramente. L'incredulità è il punto di partenza del peccato. E dice chiaramente: chi pecca lo fa perché non crede. Quindi l'incredulità era la radice. Dio vuole che gli crediamo. In ogni riunione, per molti anni, quando il fratello Branham doveva predicare, veniva cantato il coro: solo abbi fede, solo abbi fede, tutto è possibile a chi crede. E abbiamo un intero libro, la Bibbia, pieno di testimonianze degli eroi della fede. Anche la parola eroi della fede è una cosa in se stessa. Se guardiamo le persone, gli uomini di Dio, e guardiamo anche li guardiamo nel campo terreno, allora erano tutt'altro che eroi. Ma se poi guardiamo nel campo divino, allora hanno conquistato regni, hanno spento il potere del fuoco, hanno compiuto cose che non si trovano ugualmente. Gli stessi uomini che un tempo erano deboli da soli in loro sono diventati forti con Dio, e doveva essere così perché nessuno potesse dire: ecco, io ho fatto tutto bene, che ne dici, caro Dio? No, nessuno ha fatto una bella cosa, ma Dio ha fatto la sua cosa bella e gloriosa attraverso strumenti che non erano nulla, in modo che alla fine tutti i ringraziamenti, tutte le lodi e tutte le adorazioni saranno portate a Lui. Paolo era un uomo così sincero. Questa profonda sincerità è qualcosa che manca a molte persone che hanno una maschera, sempre sorridente, sempre allegri, come si cantava prima, sempre contenti, ma bisogna essere onesti e sinceri. Oggi ho ricevuto una telefonata da una sorella dalla Svizzera che mi disse: fratello Frank, non si può sempre fare una faccia felice quando il dolore è così grande da essere quasi insopportabile. Ed è giusto così, e dovrebbe essere così, perché dovremmo ingannare noi stessi e gli altri. La scrittura dice: rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Un vero figlio di Dio è in grado di immedesimarsi nella situazione di un fratello e di una sorella, come se saremmo noi che saremmo stati colpiti. E allora possiamo sopportare con loro, soffrire con loro. Allora la gioia dell'altro è la nostra gioia e felicità. E qualsiasi cosa sia, fino alla tribolazione e alle difficoltà che possono colpire i singoli. Questo a volte accade più velocemente di quanto si possa pensare o aspettare. Le persone che oggi sono ancora, come dice il fratello Branham, sul tetto, domani potrebbero essere da qualche parte molto in basso, ma come abbiamo sempre detto, che siamo in alto, siamo in basso, siamo con Dio e Dio è con noi. E da queste cose non ci lasciamo privare di ciò che Dio ci ha già dato. La fede va attraverso le prove, dobbiamo sostenere la prova, ma non ci lasciamo derubare ciò che Dio ci ha dato attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore. A volte le prove sono così pesanti che pensiamo che vanno oltre la nostra capacità. E poi ci ricordiamo il passo biblico secondo in cui Dio stesso non tenta nessuno, perché non può essere tentato da nessuno. E ognuno è messo alla prova solo nella misura in cui può sopportarlo. Nessuno sarà provato più di quello che può sopportare. A volte sembra così, ma quando guardiamo indietro dopo diciamo: Signore, tutte queste prove che abbiamo dovuto affrontare ci hanno avvicinato più a Te, ci hanno rafforzato nella fede. E anche è scritto nella prova, la Bibbia parla di queste cose ed è per questo che dobbiamo farle venire su di noi, lasciarle venire su di noi. La lezione di queste, da questi tre passi della Bibbia questa sera è questa: Dio ha un popolo con cui sta facendo la storia della salvezza, nella misura in cui si propone di realizzare le promesse. Allora esige obbedienza e fede. E Paolo scrive in Romani 16 a tutte le nazioni perché obbediscono alla fede. Non solo fede. Ci sono tanti evangelisti oggi che parlano solo di fede, solo di miracoli. Un giorno tutti coloro che hanno parlato solo di fede si accorgeranno che succede. La fede e l'obbedienza appartengono insieme, e allora Dio viene onorato attraverso l'obbedienza della fede nella mia e nella tua vita. E così vediamo che Dio ci dà delle grandi lezioni, sicuramente perché ci ama, non perché vuole condannarci, ma questa sera ci vuole dire: ascoltate, guardate, ho fatto così grandi cose per il mio popolo di Israele, ho adempiuto la promessa fatta ad Abramo, mi sono mostrato come il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, ho dato la prova di tutte queste, non ho lasciato nulla che non si compisse, eppure si sono traviati nel loro cuore, i loro piedi viaggiavano bene, come è giusto che sia. Non viene detto coi loro piedi vagavano qui e lì. Andavano bene, ma nel cuore no. A cosa mi serve il mio cammino, anche se va così bene, la terra di Can fosse già in vista? Se mi smarrisco nel mio cuore, se non credo col mio cuore, se non ho fiducia nel mio cuore, ma cammino solo perché c'è solo da mangiare e mangio, mi battezzo perché si viene battezzati e faccio tutto come fanno gli altri, ma il mio cuore non è in questo. Cari, che Dio faccia di noi delle persone che camminano con il cuore sulla via di Dio. È meglio aggrapparsi a Dio con il cuore e magari fare una breve deviazione con il piede qua e là, ma aggrapparsi a Dio e alla Sua parola con il cuore. Questa gente seguiva Mosè con i piedi e lui seguiva la colonna di fuoco, la colonna di nuvola, la roccia che li accompagnava, e questo era Cristo. Se vogliamo dirlo così, seguivano Cristo, lì c'era la roccia, e bevevano lì e si rinfrescavano, e poi andavano avanti senza che nel cuore avessero capito quello che Dio voleva da loro. Cari, questi sono i giorni in cui Dio parla ai nostri cuori, non alle nostre teste. Se parlasse alla nostra testa, potrebbe farlo anche ai nostri piedi, perché la testa direbbe ai piedi dove andare. Dio parla al nostro cuore. Figlio mio, figlia mia, dammi il tuo cuore. Vi darò un cuore nuovo e metterò la mia parola in esso e la scriverò nelle vostre menti. Un cantautore canta: un cuore come il tuo, pieno di fede, pieno di istinti più santi, pieno di amore e di tutto ciò che appartiene a questo. Amare Dio, aver fiducia in Lui, credergli e poi camminare nelle sue vie attraverso tutto ciò che ci è stato dato che dobbiamo fare: fede, pentimento, ravvedimento, battesimo, e tutte queste cose ne fanno parte. Ma guai a noi se il nostro cuore non è pienamente partecipo. E cosa era allora importante? Qui è molto chiaro detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. In quel tempo il Signore parlò al popolo di Israele, e quindi c'era una responsabilità messa su di loro di ascoltare le sue parole. Oggi il Signore ci parla a noi. Questo è il nostro oggi. E se vogliamo dire in parole chiare, il parlare di Dio in questi ultimi giorni è la voce di Dio che viene a noi, e non possiamo scegliere cosa vogliamo credere, cosa non crederemo, cosa ci conviene, cosa non ci conviene. Non siamo qui per adattare la parola di Dio a noi, siamo qui affinché Dio ci inserisca nel suo piano, e la sua parola ci inserisce in modo che tutto è giusto. Oggi, se udite la sua voce, ora non si tratta più del popolo di Israele, ma di te e di me. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Io mi sono proposto tutto così come ci è stato lasciato di trasmetterlo ad altri senza fare alcun compromesso. Quello che dice la gente non ci ha servito a molto. Dio non domanderà alle persone quando pronuncerà il giudizio su di noi. Abbiamo una sola responsabilità, e questo è verso Dio. Lui che ha parlato, che ha dato la parola, e questa parola rivelata per il nostro tempo la riceviamo e la prendiamo completamente in noi. Ci fa male solo quando qualcuno dice: sì, ma Paolo ha detto, se un angelo venisse dal cielo, sì, questo lo ha detto. ma dobbiamo anche riconoscere che il fratello Branham ha detto e insegnato solo ciò che ha detto e insegnato Paolo. Che oggi non siamo seduti sotto una predica che Paolo ha predicato fino a tarda notte, ma che abbiamo solo alcune delle sue lettere, questo è conosciuto a tutti noi. Paolo tenne un discorso davanti ad Agrippa, forse un altro a Festo, e queste prediche ci sono state lasciate, ma una predica a Corinto oppure una predica in un'altra chiesa non li troviamo, solo le lettere in cui trattava certi argomenti. Se vi garantisco, se fossimo stati seduti sui piedi di Paolo e poi ai piedi del fratello Branham, ci saremmo seduti le due volte ai piedi di Gesù Cristo e avremmo la stessa parola attraverso lo stesso Spirito. L'avremo la rivelazione, tutti coloro che prendono sul serio la voce di Dio e rispondono a ciò che gli viene detto. Oggi, se udite la sua voce, indipendentemente dal fatto che la capiamo o no, a volte abbiamo ancora una comprensione romana così e pensiamo di avere già afferrato pienamente la sapienza di Dio. Cari, Dio ci vuole aiutare in tutto, e questo non si vede mai così bello nelle persone. Se si vede dal punto di vista terreno quello che è scritto nella Bibbia, quello che ha fatto, quello che ha fatto quest'altra cosa, se poi si legge il Corano, ci sono solo detti, non c'è nulla su nessun errore. È un libro che va sempre avanti. Cosa dice il fratello Brana? Ha detto: cosa pensate che Davide e Mosè avrebbero scritto su ciò che li riguardava se avrebbero scritto loro? E dice: no, ma poiché si trattava dello Spirito Santo, questi uomini non avevano scelta, erano ispirati dallo Spirito di Dio e dovevano scrivere anche se li colpiva, non solo li colpiva, ma scrivevano chiaramente, senza tremare, senza evitare, anche se erano delle cose che li colpiva, che gli facevano male. La sua mano si è mossa perché lo Spirito di Dio l'ha mossa, e noi oggi siamo riconoscenti per questo, siamo riconoscenti a Dio per questo libro santo che contiene alcune cose che sono un po' empie. Alleluia, lode, ringraziamento e onore al nostro Dio. Cerca persone che credono, che si fidano di Lui, che tremano quando Lui parla, e sono soggetti alla Sua parola e che dicono: Signore, Tu hai ragione. E noi siamo tutti nell'errore, abbiamo bisogno della tua grazia. Oggi, quando ascoltiamo la sua voce, non onoriamo il nostro cuore. Voglio concludere con questo pensiero che il fratello Branham ha menzionato più volte quando il Signore Gesù, quando ha parlato di Gesù: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. I discepoli erano lì, guardavano il Figlio dell'uomo e tutta la folla stava a guardare. Sì, dobbiamo mangiare adesso la sua carne. Come possiamo bere il suo sangue? Come potrebbe funzionare? Dio aveva detto attraverso Mosè: non si deve bere il sangue, perché la vita è nel sangue. E qui il Signore, che aveva parlato sul monte Sinai, parla ai giudei che conoscevano così bene la legge e non potevano riconoscerlo. E poi il fratello Branham dice: il Signore ha dato solo una parola di spiegazione. No, nessuna parola di spiegazione. L'ha lasciato così il nostro Signore, dà spiegazioni solo quando li vuole dare, e se non le dà, allora non li dà. Paolo approfondisce e dice: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Vedete, Dio ha un tempo per ogni cosa. In Matteo 10 il nostro Signore dice: non andate dai pagani, ma solo nella casa di Israele. In Matteo 28 dice: andate dunque in tutto il mondo. Gli stessi ascoltatori avrebbero potuto guardarsi l'un l'altro e dire: che cosa succede qui? Il Signore dice: il Vangelo doveva essere predicato prima al popolo di Israele. La sapienza di Dio nessuno sarà in grado di comprenderla. Non iniziamo a fare questo, ma vogliamo inserirci solo nella volontà di Dio. Alla fine tutto sarà giusto. Con Dio è sempre tutto giusto. Dalla A alla Z è tutto giusto. Se non sembra così in questo momento, un po' più avanti e già si arrotonda e tutto è perfetto. Che Dio faccia di noi persone che camminano nelle sue vie, persone nel cui cuore, nella loro anima, la parola viene posta come seme divino, persone che sono obbedienti e seguono il Signore nella fede, che alla fine anche in noi ci sia simile come a Ebrei 11, che potrebbe essere scritto per noi, per fede. Un intero registro, a partire da Abele fino all'ultimo uomo che viene elencato lì, per fede. Tutti questi uomini di Dio videro le opere di Dio, che erano la conferma della parola che avevano creduto, visto e sperimentato. Così, se oggi apparteniamo a coloro che credono la parola di Dio con tutto il cuore, allora dobbiamo appartenere a coloro che sperimenteranno le opere di Dio che accompagnano la sua parola, e non solo vederle, ma viverle. Gesù Cristo lo stesso, ieri e oggi è in eterno. Sia lodato il suo nome. Amen. Sia ringraziato il Signore. Sono riconoscente per la predica questa sera, e penso che lo siate anche voi. Credo che Dio ci ha effettivamente parlato attraverso la sua preziosa e santa parola. Dio non ci ha abbandonato e non ci abbandonerà. Egli è con coloro che hanno fiducia in Lui dall'inizio alla fine. Molti possono aver fatto un inizio, ma Dio vuole persone che camminano con Lui dall'inizio alla fine. Questo è il modo in cui lo vediamo nelle Sacre Scritture. Sono riconoscente per questa predica di 45 minuti. Sono contento che è andata bene. I denti di una persona non vanno bene. la gambe di un altro non va bene, ma guardiamo al nostro Signore, al nostro Dio e vogliamo portargli la lode e l'adorazione. Lui non ci ha mai abbandonati. Qualcuno ha vissuto questo, non ci ha mai deluso, lui è con i suoi e lui parla con i suoi. Non pensavo che sarebbe stato detto tanto dalla parola e che avrebbe brillato così tanto, ma Dio è in grado di dare qualcosa di cui non contiamo. Siamo quindi felici e grati. Credo che ora dovremmo dargli l'onore e la gloria. Vogliamo alzarci e pregare. Dio fedele, ti ringraziamo insieme per la tua preziosa e santa parola, per le tue parole questa sera. Signore, sappiamo che non dai parole vuote, ma la tua parola è spirito e vita, o Signore. Che il nostro cuore non sia indurito, Signore, mentre abbiamo ascoltato la tua parola e l'appello della tua parola. Ma riempi il nostro cuore di fede, di obbedienza, mio Dio, il mio cuore e tutti i nostri cuori, Signore, li diamo a te, Signore. Riempici, Signore, rendici pronti, Signore, affinché possiamo essere pronti come erano pronti quelli, Signore, affinché tu potevi prenderli e operare attraverso di loro. In quel tempo, Signore, alleluia, lode, onore, gloria e adorazione al tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù, alleluia, amen.